when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Lunedì 18 novembre 2024, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio e bentrovati ai miei compagni di viaggio di oggi, Flo in cabina di regia,
ciao,
ma anche
Chiara.
Microfonato, ciao Flo e buon pomeriggio al nostro Tommy, ciao Tommy.
Buon pomeriggio Chiaretta, eccoci qui a una nuova puntata della Giusta Frequenza, ormai abbiamo cambiato outfit, direi che siamo tutti pronti per l'autunno.
Si è anche fatto crescere la barba il buon Tommy, lo fa sembrare più maturo o quantomeno ci prova. Oggi
esatto.
Il nostro coto invece è una bellissima iniziativa del municipio terzo di Roma per Arac. La rete che include un nostro progetto, un progetto di fondazione Media Literacy insieme a tantissime realtà cooperative onlus del terzo municipio di Roma, finanziato da Con i Bambini, per promuovere tantissime occasioni per minori in condizioni di povertà educativa o di disabilità. Oggi c'è una tavola rotonda per parlare proprio dell'orientamento, orientamento sia scolastico che lavorativo, insieme al CHOFS e insieme a Ability Garden, che rappresentano in questo caso Aracne. Ma andiamo con le nostre rubriche e partiamo con La Giusta Notizia. Oggi abbiamo una notizia giustissima e per parlarne diamo il buon pomeriggio e bentrovato a Rita Tieppo, una delle 10 donne che salvano la Terra. Rita, buon pomeriggio e bentrovata.
Buon pomeriggio a voi.
Una delle 10 donne che salvano la Terra è appunto l'iniziativa di Slow Food Italia, che vuole dare valore e voce alle donne piemontesi che spesso nell'ombra lavorano per custodire la terra, per produrre cibo buono, pulito, giusto, per cambiare il futuro. Oggi Rita, che è un'ex maestra, è volontaria e attivista di Slow Food e coordina un gruppo di 100 insegnanti mettendo a disposizione la sua esperienza proprio per mantenere l'educazione alimentare nella didattica scolastica e non perdere l'attività creativa svolta dagli insegnanti. Rita, che effetto fa 10 donne che salvano la Terra? Raccontaci un po' perché sei finita in questa lista.
Allora, sono finita in questa lista, in questo gruppo, devo dire, bellissimo di donne. Prima di tutto perché ci sono tutte le età, donne giovanissime, donne come me già in pensione, una ragazza che ha appena partorito, insomma, tante storie diverse. E in tutto questo gruppo di persone che molto più di me si occupano della terra, perché fanno un lavoro, sono allevatrici, sono coltivatrici, cucinano, è finita una maestra. Questo perché da 20 anni uno dei progetti più vecchi, più longevi di Slow Food è quello che propone alle scuole di fare un orto con i bambini e di scoprire quindi quotidianamente che il cibo nasce dalla terra e due, che quindi questa terra che ci ospita va conosciuta, amata e rispettata.
Ed è uno degli insegnamenti più belli. Noi spesso abbiamo raccontato anche con la voce dei diretti interessati proprio le scuole che realizzano orti nei cortili, orti didattici, no? Hai detto due cose che potrebbero sembrare banali, che il cibo nasce dalla terra, no? E che appunto lo si fa anche con le proprie mani e con il sudore della fronte. Perché è importante fare anche questo tipo di didattica?
Allora, è importantissimo uno, appunto, la cosa più normale, portare i bambini concretamente a fare esperienza e a capire da dove veniamo anche noi, insomma, che il rapporto con l'ambiente deve essere rispettoso. Siamo tutti in una terra che ci ospita, non in un posto che noi abbiamo colonizzato. Questo è il pensiero che ci salverà come umanità. Quindi la scuola diventa fondamentale, perché oltre ad essere quel posto in cui si insegnano le cose, diciamo che attraverso il progetto noi vogliamo innescare un altro meccanismo, quello della condivisione dei saperi. L'insegnante non è l'unico che ha la cultura e che la trasmette, che poi interroga, eccetera. Nelle nostre scuole devono tornare a circolare più saperi. Negli orti noi invitiamo come esperti i nonni, perché l'insegnante giustamente non è detto che sappia coltivare un orto. Ora, in questi 20 anni, è un progetto molto lungo, di cui ho passato i primi 10 in orto con la mia classe, con i bambini, e poi gli altri 10 ad occuparmi e di allargare sul territorio questo progetto.
Ecco, però proprio questo.
Dimmi.
Scusa, ecco, proprio questo ribaltamento dei ruoli a me interessava, è bellissimo quello che hai detto, non sono solo gli insegnanti che devono trasmettere un sapere, ma lo devono anche ricevere, magari anche da persone più anziane, e proprio su questo mi soffermavo, proprio perché è importante ribaltare i ruoli a scuola, no? È bello che ci sia questo ribaltamento, come dicevi.
Assolutamente, noi dobbiamo fare in modo che la scuola torni ad essere una comunità dell'apprendimento. Essere nell'orto insieme ai miei alunni e imparare con loro come si seminano le carote è un insegnamento fondamentale per i bambini. Noi abbiamo avuto questa bella esperienza a Terra Madre, abbiamo festeggiato i 20 anni dell'orto chiedendo a dei ragazzi che erano stati 20 anni fa piccoli, nostri piccoli alunni nell'orto, di venirci a raccontare attraverso le loro idee, insomma la loro esperienza, questo progetto. La cosa bellissima è che loro ci hanno detto: noi abbiamo imparato nell'orto che le cose si erano insieme, e quell'insegnamento è rimasto dentro.
Ed è un'iniziativa bellissima, come le tante iniziative di Slow Food, che veramente promuove un'educazione alimentare che è educazione all'ambiente. Ma lo dico veramente, cioè anche banalmente, seguendo sui social Slow Food, dà tantissime dritte, tantissimi consigli molto pratici e anche molto semplici, no, da mettere in atto per però avere una vita più sostenibile. Alcune volte sembra che, no, chissà che difficoltà sia essere sostenibili, essere, fare una vita in linea con l'ambiente, la terra che ci ospita. Slow Food invece riesce veramente, con dei piccoli gesti, dei piccoli consigli, a darci una linea guida su come mangiare in modo sostenibile, di come approcciarsi con tutto il mondo del food in modo sostenibile. E questa è una naturalmente bellissima iniziativa, quella di portare gli orti nelle scuole, di custodire la terra e di insegnare a custodire la terra, non solo perché produce cibo più buono, più pulito, più giusto, ma anche perché significa proprio capire da dove proviene, che non ce la troviamo bella e fatta in plasticata sugli scaffali del supermercato, ma che dietro c'è un duro lavoro, ma soprattutto è un invito anche a non sprecare, no? C'è un po' tutto questo, Rita.
Assolutamente sì, le cose che tu hai detto bene, ci sono degli atteggiamenti e delle modalità molto semplici per cominciare, sia con i bambini che anche noi adulti. Te ne dico due. Uno, non sprecare il cibo. Se tu questo cibo non l'hai coltivato e raccolto, ma l'hai, come dici, preso in plasticato insieme a mamma dal supermercato, lo consideri merce, non è, cioè ne avanzi, lo butti senza pensarti. Se invece quel pomodoro l'hai visto crescere e ci ha messo un tempo infinito, perché da quando metti il seme a quando lo raccogli, i bambini veramente si accorgono che ci vuole un tempo esagerato, che le stagioni importanti, quando lo mangi è proprio tuo e impari, non è più merce, è un frutto della terra, in quanto tale lo curi e gli dai più importanza. Quindi uno è il non sprecare.
Questa è la giusta notizia di oggi. Grazie allora Rita Tieppo, maestra in pensione, ma soprattutto una delle 10 donne che salvano la terra secondo Slow Food Italia. Grazie Rita, a presto e complimenti.
A presto, ciao.
La voce dei giovani per un mondo più giusto. Siamo partiti subito con una giusta notizia, proseguiamo con la musica giusta, quella consigliata dalla redazione di Torino di Hot Block Radio.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle uscite più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio. Il 15 novembre 2024 Cordae ha pubblicato il suo terzo album in studio, The Crossroad, segnando una tappa significativa nella sua evoluzione artistica. Questo progetto riflette una maturazione sia nelle tematiche affrontate che nella produzione musicale, consolidando la sua posizione nella scena hip hop. When everybody's calling your phone, yeah, somehow I couldn't feel alone. Loneliness is an illusion. The Crossroads vanta una serie di collaborazioni con artisti di spicco. Tra i contributi più notevoli figurano Lil Wayne, presente in due tracce, Anderson .Paak, Kanye West, Juicy J, T.I. Dolla $ign, Joey Badass, Jordan Ward. They say overindulgence, a form of self-hate, but Nick, I branded myself, I got myself paid. Bought my first crib by myself, but what's a 10,000 square foot mansion? What a kitchen still getting expanded, but queste collaborazioni arricchiscono l'album, offrendo una varietà di stili e sonorità che si integrano armoniosamente con la visione artistica di Cordae. La produzione dell'album è caratterizzata da una fusione di elementi classici e moderni dell'hip hop. Brani come Mad as Fuck e Summer Drop presentano beat energici e ritmi incalzanti, non a caso sono dei singoli, mentre tracce come Pray e Don't Walk Away offrono atmosfere più riflessive e introspettive. La varietà della produzione mette in luce la versatilità di Cordae nel navigare tra diverse sonorità, mantenendo la sua coerenza e autenticità in ogni traccia. Crossroads esplora temi profondi legati all'identità, alla crescita, alle esperienze di vita. Cordae utilizza le sue esperienze personali per creare narrazioni vivide, affrontando gli argomenti come la resilienza, l'amore, la ricerca e la fiducia in sé. Brani come Back on the Road e Never See offrono uno sguardo sincero sulle sfide e le contraddizioni della vita, mentre No Bad News aggiunge una dimensione più spirituale al progetto. La critica ha accolto positivamente The Crossroads, elogiando la capacità di Cordae di raccontare storie autentiche e la qualità delle collaborazioni. The Crossroads rappresenta un capitolo importante nella discografia di Cordae, offrendo un'analisi introspettiva delle sue esperienze e della sua crescita a livello artistico. When you feel with so much pride and take a deep look at yourself inside, you'll see. When everybody's calling your phone. Le collaborazioni di alto livello e la varietà delle produzioni rendono l'album un ascolto interessante e imprescindibile per gli appassionati di hip hop, mentre le tematiche affrontate offrono spunti di riflessione sulla complessità della vita e della nostra identità.
Ehi, ehi.
Oggi 15 novembre 2024 Maxo Cream ha pubblicato il suo quarto album in studio, Personification, segnando una tappa significativa nella sua carriera.
Yo, let that go, man, let that go, man, bro. Yeah, let that go, man, let that go, yo.
Questo progetto offre un'analisi approfondita delle diverse sfaccettature della sua personalità, esplorando diversi temi legati alla crescita, alle esperienze e alla riflessione interiore. Personification vanta una serie di collaborazioni con artisti di spicco della scena. Tra i contributi più notevoli figurano sicuramente Tyler, the Creator, presente nel brano Crack Era, Denzel Curry in Trigaman e Big X da Plug in Smokey, ma queste sono solo alcune delle moltissime collaborazioni presenti nell'album. Questi featuring arricchiscono tutto il progetto, offrendo una varietà di stili e sonorità che si integrano armoniosamente con la visione artistica di Maxo Cream. La produzione dell'album è caratterizzata da una fusione di elementi classici e più moderni dell'hip hop. Brani come Mo Murder e Drizzy Drake o Two presentano beat potenti e atmosfere cupe, mentre tracce come Bibles and Rifles offrono un approccio più riflessivo e melodico. La varietà delle produzioni mette in luce la versatilità di Maxo Cream di navigare tra diverse sonorità, mantenendo la sua coerenza e autenticità. Personification esplora temi profondi legati all'identità, alla vita di strada e alla crescita personale. Maxo Cream utilizza le sue esperienze per creare narrazioni vivide, affrontando argomenti crudi come la violenza, la perdita, la redenzione. Brani come Big Homie e Street Fraternity offrono uno sguardo sincero sulle sfide e le contraddizioni della vita, mentre Walk by Faith, che vede la partecipazione del fratello Josh Cream, aggiunge una dimensione più personale e familiare al progetto. La critica ha ben accolto Personification con recensioni miste. Alcuni lo hanno elogiato per la capacità di Maxo Cream di raccontare storie autentiche e per la qualità delle collaborazioni, mentre altri hanno notato una certa ripetitività nei temi e nelle sonorità rispetto ai precedenti lavori. Nonostante ciò, l'album è stato riconosciuto come una delle uscite più interessanti di questo periodo. Personification rappresenta un capitolo importante nella discografia di Maxo Cream, offrendo un'analisi introspettiva delle sue esperienze e della sua crescita.
My Hoover Chris Sharuga clips like Ludacris, I throw a boat. I finish him like Liu Kang, I want the brain like Al Snow. I mean the head like a bits of perky meds on my dresser. Mac 11 at the Raven, sneak in heaven with suppressors.
Le collaborazioni, le produzioni rendono l'album un ascolto interessante per gli appassionati di hip hop, mentre le tematiche affrontate offrono spunti di riflessione per tutti.
Jack and niggas, Jack and Jill, Jackass, Knoxville, double scissors, Sarah Quill, no tattletale, lip seal, if you squeal, you get killed, DJ drama, Navy Seals, cannons in your gangster grill, Tupac juice, I keep the tote, just like you, I let it go, whoa, let that go, man, let that go, man, bro, yeah, let that go, man, let that go, man, bro, yo, let that go, man, let that go, man, bro, yeah, let that go, man, let that go, yo.
Eric the Architect ha pubblicato I've Never Been Here Before, The Director's Cut, una versione ampliata del suo album di debutto solista. Questa edizione include 5 tracce aggiuntive, portando il totale a 21 brani e offrendo un'esperienza musicale più completa e approfondita rispetto alla versione originale. La L'album si distingue per le numerose collaborazioni con artisti di spicco. Tra i più notevoli figurano certamente George Clinton, Channel 3S, Joey Badass in Shook Up, West Side Boogie in Instincts e molti altri. Queste collaborazioni arricchiscono tutto il disco, offrendo una varietà di stili e di sonorità che si integrano armoniosamente con la visione artistica di Eric the Architect. La produzione dell'album si caratterizza per una fortissima fusione di elementi hip hop, soul e funk, creando un sound classic ma al tempo stesso coinvolgente e innovativo. Brani come Parkour e 2-3 Zone presentano dei beat energici e ritmi sostenuti, mentre tracce come Liberate e Denise Less Sun offrono atmosfere più riflessive e melodiche. La varietà delle produzioni mette in luce la versatilità di Eric the Architect nel navigare tra diverse sonorità, mantenendo la sua coerenza e autenticità. I've never been here before, the director's cut esplora temi profondi legati all'identità, alla crescita e alle proprie esperienze. Eric the Architect utilizza le sue vicende di vita per creare narrazioni vivide, affrontando argomenti come la resilienza, l'amore e la ricerca di sé.
Not like they walked straight into traffic, but it was definitely a green light. And there was definitely cars coming from a distance, but they all knew as a collective to just walk. 130 fit, 120 fit, Harlem shit, Dykeman lit. Don't play with the cash, there's plenty more to get. Cops don't come round here, that's why my niggas out in Brownsville crying cashmere tears. Let's get free, cops are any.
Brani come Breaking Point e Instincts offrono uno sguardo sincero sulle sfide e le contraddizioni della vita, ben bilanciati da altri brani più introspettivi e conscious. La critica ha accolto positivamente I've Never Been Here Before, The Director's Cut, la deluxe edition dell'album già uscito, elogiando la capacità di Eric the Architect di raccontare storie autentiche. I've Never Been Here Before, The Director's Cut rappresenta un capitolo importante nella discografia di Eric the Architect, offrendo un'analisi e un'introspezione sulle sue esperienze. Le collaborazioni di altissimo profilo e le produzioni sempre on point rendono l'album un ascolto interessante per gli appassionati di hip hop e ricco di spunti, mentre le tematiche affrontate ci offrono l'occasione di poter riflettere su delle tematiche mai banali. Through a ball of flame, he's my cashmere tears. Love don't cost a thing, he's my cashmere tears. Running through this rain, he's my cashmere tears. It's more life to gain, he's my cashmere. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
E 25, torniamo in diretta con la giusta frequenza. Oggi tante interviste, ma ve ne proponiamo anche una speciale, una testimonianza importante, quella di Maria Zigrino, uno degli angeli del fango che a Valencia hanno dato una mano durante la sfortunata alluvione che ha colpito il paese. Lei è una tarantina di 33 anni e lavora in Spagna ormai da quasi 5 anni e appena ha visto gli sfortunati eventi che si sono verificati in Spagna si è subito precipitata a dare una mano nelle zone alluvionate. Questa è l'intervista che l'abbiamo fatto e adesso ve la facciamo ascoltare.
State ascoltando
la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Maria Zigrino, uno degli angeli del fango che a Valencia stanno dando una mano agli alluvionati. Lei è una tarantina, 33 anni e lavora in Spagna ormai quasi da 5 anni. È dipendente di una società che si occupa di consulenza in ambito digitale e in questo periodo sta anche dando una mano nelle zone toccate dall'alluvione. Maria, da volontaria,
come hai vissuto questa situazione e come hai adempiuto al tuo servizio?
Allora, grazie innanzitutto per la presentazione e insomma anche per darmi spazio per parlare della, di questa situazione che a Valencia. Allora, io in realtà come volontaria mi sono ritrovata un po' per caso, nel senso che si parla molto di volontariato, di questa grande onda di solidarietà che è arrivata qualche giorno dopo dalla, da questa grossa alluvione, però in realtà io sono semplicemente una cittadina che non riusciva a restare a casa e, come praticamente quasi 10.000 dei ragazzi che sono partiti nei primi giorni a, a dare una mano, e quindi più che volontariato delle volte parlerei più di una cittadinanza attiva, quindi di persone che non riuscivano a per un senso anche di colpevolezza e di impotenza, perché l'alluvione è arrivata davvero a pochi passi, da pochi chilometri dalla città capitale di Valencia. Ci siamo appunto, mi sono spinta a voler dare una mano e aiutare in quel che potevo e come, insomma, in quello appunto, quello che potevo. E diciamo che già dai primi giorni ho iniziato ad operarmi, nel senso che ho provato le prime ore ad adottare ad esempio un cagnolino, un animale, perché nella zona delle alluvioni c'erano anche dei rifugi animali e dei canili. E quindi mi ricordo che ho passato diverse ore a fare la fila per poter accogliere un animale, però anche per l'accoglienza e l'adozione di un animale c'erano un po' delle regole un po' che non avevo. E quindi dopodiché sono passata al comprare, a fare donazioni, e comprare cibo e ho beni di prima necessità per gli alluvionati. In questo diciamo che lo stadio del Valencia e anche la squadra del Valencia ha aiutato molto in questo. Io abito a pochi passi dallo stadio del Valencia e quindi lì portavo appunto dei beni di prima necessità. C'è stata una grandissima appunto ondata di solidarietà proprio anche a livello cittadino, quindi tutti compravamo qualcosa e poi tutti insieme andavamo vicino allo stadio, vicino ai punti di raccolta per portare i beni. E poi sono voluta passare all'azione, non sentivo davvero un senso di colpevolezza, di impotenza a casa, e quindi la domenica sono andata. Ho trovato davvero degli scenari apocalittici che sono stati anche abbastanza forti a livello emotivo, e di lì ho chiesto all'agenzia per cui lavoro di potermi dare dei giorni, sia per riprendermi a livello mentale ma anche per poter dare una mano per aiutare. E quindi assieme anche ad altri amici italiani, altri ragazzi, ci siamo messi in macchina, siamo andati anche a piedi delle volte, quindi abbiamo aiutato per quello che c'era bisogno, quindi diversi tipi di aiuti. La cosa più importante era spalare il fango, perché il fango appunto ha divorato le case delle persone, i locali, c'è ancora tanto fango, sono passate 2 settimane, quindi c'è ancora da fare. Sono ritornata adesso alla mia vita post alluvione normale. Io sono fortunata perché appunto la Valencia non è stata colpita, quindi non sono una persona direttamente colpita dall'alluvione, però come ho già detto, tutti i valenziani sono stati tremendamente colpiti anche a livello emotivo da questa cosa, quindi proveremo ad aiutare anche nel weekend quando sarà possibile. Ecco, è lunga, sarà lunga la ripresa, e l'aiuto appunto delle volte è anche meglio livellarlo in diversi mesi, perché appunto avranno bisogno di una grossa mano anche nei prossimi mesi a venire.
Bene Maria, voi siete appunto volontari, ma invece le autorità competenti come hanno dato il loro supporto? Vi siete sentiti supportati o vi siete sentiti, tra virgolette, fammi passare il termine, abbandonati?
Allora, questo è un grande capitolo che si apre e che permetto a livello di autorità, in questo caso, in questo tipo di emergenza e disastro, non ci sono colori politici, secondo me, non dovrebbero esserci colori politici. I colori politici purtroppo prendono il sopravvento perché le autorità competenti facevano parte di un partito di centrodestra e il governo centrale fa parte di un governo di centrosinistra. Quindi diciamo l'emergenza non è stata gestita nemmeno prima che diventasse un'emergenza, nel senso che l'agenzia meteorologica statale aveva annunciato diversi allarmi durante il 29 di ottobre, ma anche nei giorni precedenti, che ci sarebbe stata una grossa quantità d'acqua che sarebbe scatenata su queste zone. Il governo competente autonomico, che sarebbe quindi il governo della Comunità Valenciana, non ha agito. Quindi in realtà il problema è diventata una grossa tragedia, ci sono state così tante morti perché le autorità competenti non hanno avvisato i cittadini che non dovevano muoversi da casa, non dovevano andare ai propri posti di lavoro, non dovevano spostare le proprie macchine. Nella zona di Valencia ci sono state diverse alluvioni, però, e quindi ci sono alcuni paesi tipo Aldaia, che è stato colpito, dove la gente era già abituata ad avere appunto dell'acqua, delle piccole alluvioni, però è diventata una tragedia perché non c'è stato un lavoro un avviso appunto. Diciamo che poi nei primi giorni dell'alluvione credo che ci sia stato anche un gioco un po' politico di colpevolizzarsi a vicenda. Questo non ha aiutato ad affievolire un po' la rabbia che è nata perché gli aiuti non arrivavano, e quindi l'aiuto che in realtà le zone colpite avevano erano questi ragazzi, questi volontari che andavano nelle zone colpite a spalare il fango, però l'esercito è arrivato molto tardi. C'è anche da dire che per come sono la Spagna è come se fosse uno stato tra virgolette federale, quindi appunto il governo della regione è il governo che dovrebbe gestire l'emergenza, e se non lo fa dovrebbe poi alzare il livello di emergenza al governo centrale, che poi dovrebbe prendere le redini. Quindi c'è stato un gioco di colpe, e comunque gli aiuti sono arrivati molto tardi. Il fatto è questo, che i volontari, non c'è un centro di volontari, questi gruppi di volontari nascono sui social, nasce da Telegram, nascono attraverso gruppi di WhatsApp, dove ciascuno, per potersi organizzare, entra in questi gruppi, però non c'è diciamo una organizzazione in questo punto di vista. Cioè, praticamente tu puoi metterti in macchina con i tuoi amici o con delle persone che stanno cercando di organizzare gruppi di volontari, e poi vai e cammini per nelle zone a chiedere se hanno bisogno di una mano. Non c'è un militare che ti dice, o un pompiere che ti dice vai in questa via e lì serve una mano. Ci sono appunto certi volontari che cercano di creare dei gruppi, quindi si adesso con il passare dei giorni comunque si sono organizzati di più, però appunto non c'è una protezione civile come diciamo succede nelle alluvioni ad esempio o le emergenze in Italia, che gestisce tutto questo flusso di volontari. Il problema è stato anche quello che i volontari durante i primi giorni non hanno nemmeno saputo gestire questa ondata di solidarietà che era arrivata appunto dalla cittadinanza. La domenica della prima settimana avevano adibito la Città della Scienza, che sarebbe il grosso museo che abbiamo a Valencia, come centro di volontari, in cui la Generalitat Valenciana faceva iscrivere i volontari in questa lista e con degli autobus li mandava nelle zone colpite. Tantissimi volontari hanno accusato questa gestione, questa organizzazione come fasulla, perché in realtà gli autobus andavano ad esempio per ripulire il centro commerciale di Bonaire, che è quello famoso con il parking più famoso, quando c'era gente che aveva ancora l'acqua in casa, oppure autobus che sono andati nei paesi e poi sono ritornati indietro perché in realtà non ne avevano bisogno, o meglio non sapevano dove dovevano andare ad aiutare. Quindi una disorganizzazione che sinceramente da un paese come anche la Spagna io personalmente non mi aspettavo, è un disastro in tutti i sensi.
E a parte la solidarietà, hai visto anche manifestazioni di malcontento, di rabbia che non avevi magari mai visto prima?
Sì, beh, ti dico la verità, quando soprattutto la domenica della prima settimana, quando sono andata anche personalmente, è normale che vedi cose e ti viene quel senso di rabbia. Poi quel giorno in realtà erano arrivati i reali con Sanchez e Mason, dove lì si è proprio c'è stato un apice di rabbia secondo me e di malcontento che l'estrema destra, bisogna dire, ha cercato di insediarsi. Quindi anche l'attacco che è stato fatto con il fango, anche con i bastoni a Sanchez, che poi lì hanno attivato un protocollo di sicurezza e l'hanno dovuto portare via, e c'erano appunto gruppi di estrema destra che anche con delle fake news eccetera stanno facendo un lavoro di ampliare questo malcontento e questo odio per riversarlo contro le autorità. Però sì, cioè nel senso il livello eravamo tutti molto arrabbiati, perché si stava portando questa tragedia, questa emergenza a un livello appunto partitico, come avevo detto, quando in realtà la gente aveva l'acqua in casa, quindi bisognava mettersi manos a la obra, si dice in spagnolo. E io credo che dopo quell'evento sono cambiati anche un po' i toni, cioè hanno tutti capito che si dovevano ristabilire un po' i toni eccetera. E in quel caso ad esempio c'è stata anche molta rabbia, perché avevano provato a vietare ai volontari di andare a Paiporta, dove poi sarebbero andati i reali, e quindi cioè, tutti dicevano ma vengono a farsi la passeggiata nel fango, quando qua appunto abbiamo il fango per strada. Io mi ricordo ho un video di un minuto e mezzo di macchine della polizia che passano, polizia di Madrid, che passano, ed era sicuramente quella polizia serviva per l'arrivo dei reali e delle autorità. Quindi è normale che ti viene la rabbia. Penso che poi la settimana scorsa i toni si sono anche abbassati anche a livello nei giornali e nei telegiornali, e si sono dati un po' più da fare, e venerdì è stato sabato, il 9 novembre c'è stata una manifestazione, è stata sabato, e una manifestazione, eravamo, io ero sporca di fango, sono andata direttamente in centro ed eravamo 130.000. io non avevo mai visto così tanta gente. Valencia è famosa a marzo per una festa che si chiama Fallas, che riunisce davvero tanta gente, ma quella massa non l'avevo mai vista in vita mia, se non appunto per concerti o per altri tipi di eventi. Per protestare, lì protestavamo più che altro per la dimissione di Mazón, che sarebbe il presidente della Generalità Valenciana, che in realtà, appunto, senza prendere colori politici, è colui che ha la responsabilità di tutto quello che è successo.
Certo.
E quindi sì, adesso vedremo come a livello politico come la gestiranno questa cosa. Però ecco, questa,
al di là comunque della fatica, del dolore anche magari emotivo, cos'è che ti porterai comunque dietro questo tuo servizio di volontariato nella tua vita, ripensando a questo momento?
Sì, allora, vabbè, premetto che io sono stata scout per tutta la vita praticamente, da quando avevo 10 anni che facevo scoutismo quando ero in Italia, e ho fatto tanto volontariato nella mia vita. Appunto, non avevo mai fatto volontariato in zone di emergenza tipo alluvione, terremoti eccetera. E una volta, diciamo, parlando con una mia amica scout, le spiegavo che il volontariato, il servizio, meglio come lo chiamiamo noi in termine scoutistico, che ho fatto in questi giorni, in realtà è come se fosse la somma di tutti i volontariati che ho fatto nella mia vita, perché non ero pronta a una cosa nello specifico. Quello che mi porterò dentro e dietro questa esperienza è come le priorità possono cambiarti nella vita. Ricordo le case delle persone che sono state, appunto, questa alluvione è arrivata all'improvviso. Ricordo questa lavastoviglie che abbiamo aperto perché i pompieri stavano smantellando la cucina di questa signora Carmen e i piatti erano dentro la lavastoviglie. La vita ti può cambiare da un momento all'altro, e ovviamente uno bisogna essere anche fortunati che c'è gente che ha perso degli affetti in questa tragedia. E quello che mi porto poi dietro è che comunque, anche se c'era tanta rabbia contro le autorità, la solidarietà che si è scatenata in tutto il paese e a Valencia, e il volontariato che abbiamo portato poi nelle città colpite, mi faceva pensare a una società utopica, nel senso che quando eri lì a spalare il fango o gomito a gomito con i pompieri e con l'esercito, non c'era tempo per discutere o per arrabbiarsi o per appunto creare delle polemiche, delle lamentele. Davvero vigeva la gentilezza di chiedersi mi aiuti a fare questo, mi metti vicino mi avvicini la pala, e la gentilezza. Ricordo questo giorno quando ho lavorato con i pompieri forestali di Toledo che erano lì, c'era questa ragazza che era super gentile, super sorridente, che ti dava anche forza per fare volontariato in queste zone che comunque non erano belle da vedere. E quindi io credo che appunto sia anche sempre, c'è stato un vignettista in spagnolo che su Instagram ha scritto che è vero che proprio anche nel dolore o nel fango più scuro, no, quello che brilla di più è l'umanità. E quindi ovviamente ci sono anche sempre chi se ne approfitta, però ecco, mi voglio sempre concentrare sul lato buono o sulle lezioni un po' più positive che possiamo prenderci da quello che ci succede intorno. Quindi sì.
Bene.
Questo qui. Allora. E le facce, anche i visi delle persone che ho conosciuto, in infatti davvero proverò a, a far sì che questo volontariato non sia appunto solo una volta nella vita, cioè bisogna impegnarsi anche a fare volontariato anche nel quotidiano quando ritorni alla normalità, che non sia solo un'eccezione, ecco, perché appunto queste persone ne avranno bisogno per davvero tanto tempo. Sì, questo qui.
Bene, allora usando le parole del vignettista, speriamo che l'umanità appunto brilli sempre, speriamo che ci siano sempre gli aiuti da parte di tutti e
sì.
Nome mio comunque posso solo dire appunto grazie per il tuo servizio, per quello che hai fatto, perché so che quello che hai
grazie.
Fatto lì l'avresti potuto fare anche qui.
Grazie, sì, io se voglio posso aggiungere una cosa, io mi sento, ve lo dico davvero con sincero imbarazzo, di essere il volto di una volontaria italiana, davvero sono una semplice cittadina che a cui adesso stai facendo un'intervista, però tutti possiamo essere volontari, tutti possiamo aiutare in quello che possiamo, come ci sentiamo, anche se è poco, appunto siamo in tanti, quindi non voglio prendermi meriti che non ci sono assolutamente. Comunque grazie per lo spazio e per aver raccontato questa storia di Valencia.
Grazie a te. Avete ascoltato Maria Zigrino, uno degli angeli del fango di Valencia.
La giusta frequenza,
la giusta frequenza, la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Grazie al nostro Tommy, grazie anche a Chiara Colasanti che ci ha segnalato questa possibilità, insomma, di continuare a parlare, perché l'emergenza non è assolutamente finita e quindi è bene continuare a tenere i riflettori accesi. Andiamo però con l'ultimo blocco della nostra trasmissione.
Tendenze X.
In tendenza Sinner, che bello, la volevamo mettere anche come giusta notizia, eh? Ci sta bene ovunque, noi ovunque ce lo ficchiamo,
vero,
perché
vero.
Ieri nelle ATP Finals di Torino ha trionfato, ha battuto l'americano Fritz 6-4-6-4, veramente una partita fulminea, un successo in tutto e per tutto da numero uno del mondo dopo aver lasciato le briciole ad ogni avversario, dopo insomma non ha perso neanche un set lungo il cammino torinese. L'ultimo a riuscire nella stessa impresa nel torneo dei maestri fu Lendl nel lontanissimo 1986. Ora non resta che il ritorno a Malaga per difendere la Coppa Davis con i compagni Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori.
Ed è stato un anno pieno di vittorie per Sinner, campione d'Italia, ma insomma il numero uno al mondo, 70 vittorie, 8 titoli, 2 slam, ora la Coppa Davis appunto da difendere, poi penserà chissà a Parigi, penserà a Wimbledon, addirittura alla città di Torino dove si è svolta ieri la gara. Il sindaco sta proponendo di dargli la cittadinanza onoraria, Torino è una città che un po' ha adottato Sinner, e quindi insomma veramente grandi successi. Soltanto Federer e Djokovic sono stati capaci di vincere in un anno l'Australian Open, l'US Open e le ATP Finals, quindi si conferma veramente Sinner un grande campione del mondo, il suo cammino procede spedito e sicuramente rimarrà anche uno dei maestri a Torino almeno fino al 2027, fino al 2030 in Italia, quindi godiamoci questo momento, questo campione che appunto nello sport sta facendo tantissimo, perché magari potremmo anche non rivivere più un momento del genere, quindi godiamoci il nostro Sinner.
So many roads, relax, take it easy. Beh, secondo me è top, Coppi, Tomba, Valentino Rossi e lui, cioè io non vedo altri della sua caratura, veramente uno di quegli italiani che sta facendo la storia dello sport, ma soprattutto la storia del suo sport, cioè come Tomba ha stravolto lo sci, come Valentino Rossi ha stravolto la MotoGP, Coppi il ciclismo, secondo me Sinner sta facendo con il tennis.
Sì, forse è veramente il nuovo introdotto all'Olimpo degli atleti italiani, e sì, c'è da dire che nessun italiano prima di lui ha fatto così tanto nel suo sport.
È vero, è vero. E in tendenza c'è anche Che tempo che fa, perché è stato ospite Sinner ieri, non era naturalmente l'unico, c'era anche Pierfrancesco Favino, il regista Gabriele Salvatores, che hanno presentato il loro nuovo film, Napoli New York, e c'era ovviamente Ornella Vanoni, ieri ha fatto particolarmente sorridere perché ha parlato del suo nuovo album, non si poteva sedere perché si era fatta male al coccige, però si è detta particolarmente stupita che il nuovo album avesse superato in classifica quelli che lei chiama i cornflakes, che altro non sono che i Coldplay, però insomma sempre meravigliosa, sì. It seemed forever, stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah.
Se poi vogliamo parlare di musica, c'è anche un grande annuncio, ovvero l'artista Liberato, a sorpresa sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la data ufficiale del primo live che si terrà al Circo Massimo. Il live è previsto per l'anno prossimo, il 31 maggio del 2025, sarà un enorme evento in grado di attirare non solo il pubblico napoletano, ma comunque anche da tutta Italia, soprattutto dopo il successo nazionale raggiunto dal documentario Il Segreto di Liberato, realizzato appunto dal regista Francesco Lettieri. Il pre-order di biglietti ci sarà domani alle 9:05, il live poi capiterà in una settimana di fuoco, perché in questi giorni, in quei giorni, saranno attesi anche i Rolling Stones allo Stadio Olimpico.
E poi allora intacchi l'un momento che va sai, ammo su una sirena, ricette ma guardai.
Questo è Liberato?
Questo è Liberato?
Beh, non è male, devo dire, a me convince.
Riempie il Circo Massimo.
A quanto pare
il
Circo Massimo,
sì.
Ha fatto tre giorni consecutivi a Piazza del Plebiscito. Viene dall'altro anno da un tour estivo internazionale, Berlino, Parigi,
ma
Madrid.
Veramente.
Vorrei solo dire che questa canzone riprende una melodia di come si chiama? Lo Zecchino d'Oro, ecco, Popoff. Questa è la canzone, ma Popoff, ta 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 ta, rotolando
per
nella
favore,
neve.
Per
dai,
favore,
no, dai,
grazie.
È un formaggio.
Poi in tendenza torniamo allo sport, che è meglio, MotoGP non tanto meglio, perché il fine settimana perfetto non è bastato a Bagnaia per conservare il titolo di campione del mondo della MotoGP, l'ha dovuto cedere a Martin, il pilota spagnolo di 26 anni diventato il trentesimo a vincere la MotoGP dopo che Bagnaia aveva vinto le due precedenti edizioni. Bagnaia ha vinto l'ultimo GP della stagione, il Gran Premio della Solidarietà disputato a Barcellona. L'italiano è il secondo classificato che ha vinto più gare in un anno, no, però senza essere incoronato campione, ha vinto 11 gare, Martin ne ha vinte solo 3, ma Pecco ha perso troppi punti per strada, quindi insomma gli ha costato il titolo di numero uno al mondo. Noi rosichiamo un po', sì.
Rosichiamo anche perché ieri nella partita di Nations League Italia-Francia è purtroppo finita 1-3 nell'ultimo match della fase a gironi, appunto abbiamo perso contro la formazione di Deschamps, che chiude al primo posto con l'Italia, che però si conferma al secondo posto. Entrambe erano già qualificate per i quarti di finale. In gol per i francesi Rabiot e autorete di Vicario, per gli azzurri a segnare è solo Cambiaso. Il traguardo minimo comunque è stato raggiunto, perché l'Italia ha superato il girone e ha artigliato anche un posto da testa di serie alle qualificazioni mondiali del 2026. Ce la faremo ad andare a questo mondiale o dobbiamo fare la figura di farne tre di fila?
Sì,
che non
ce la facciamo, Tommy.
Me lo auguro, perché non ne posso più. Il prossimo step per le Nations League è il sorteggio dei quarti di finale, che si terrà questo venerdì 22 novembre a Nyon. I felt the earth beneath my feet,
sat by the river and it made me complete. Oh,
E poi in tendenza l'hashtag regionali, dopo ieri l'Emilia Romagna e l'Umbria al voto anche oggi, per le elezioni regionali appunto. In entrambe le regioni le urne sono aperte, sono da poco chiuse in realtà, perché chiudevano alle 5. Le elezioni dell'Emilia Romagna, lo ricordiamo, sono state anticipate di un anno rispetto alla naturale scadenza della legislatura prevista per il 2025 per l'elezione del presidente uscente Bonaccini alle ultime elezioni europee.
Di pochi minuti fa il ministro dell'istruzione ha parlato in videomessaggio alla presentazione alla Camera della Fondazione Giulia Cecchettin. Ma sì, che cosa ha detto che ha già scatenato polemiche?
Mamma mia.
Occorre non far finta di vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e devianza in qualche modo discendenti da immigrazione illegale. Così il ministro Valditara nel suo videomessaggio trasmesso durante la presentazione alla Camera dei Deputati della Fondazione Giulia Cecchettin in presenza del padre Gino, una frase che si è inserita come una chiosa finale in un discorso duro e durato una manciata di minuti e che ha toccato varie tematiche, dalla Costituzione italiana all'inesistenza, almeno come fenomeno giuridico, del patriarcato. Insomma, quindi sicuramente dichiarazioni che fanno discutere. Come
che vergogna, ma io veramente. In tendenza c'è anche Cuba, ed è in tendenza per quanto riguarda la situazione di crisi che sta vivendo. Crescita zero nel 2024 a causa della crisi energetica. Il governo presenta il bilancio dei danni di uragani e terremoti. Naturalmente questo fa parlare anche sui social.
In tendenza anche l'Ucraina, in tendenza in modi diversi, visto che ci sono anche hashtag terza guerra mondiale che si sta per scatenare
anche per la Corea.
Esattamente, sì. Perché secondo i funzionari statunitensi ascoltati da diversi giornali, il presidente Biden, che presidente uscente lo ricordiamo, ha autorizzato per la prima volta l'Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio di produzione statunitense all'interno del territorio russo. Non c'è ancora una conferma ufficiale del governo, ma considerato il grande numero di fonti che ne hanno parlato con i giornali, non ci sono dubbi, ed è uno sviluppo molto importante della guerra in corso, dato che gli Stati Uniti avevano inviato gli ATACMS, così si chiamano i missili, all'Ucraina all'inizio di quest'anno dopo molte resistenze, ma imponendo una serie di restrizioni sul loro utilizzo. Finora gli Stati Uniti si erano sempre rifiutati appunto di rimuovere tale restrizione per il timore che il governo di Putin appunto potesse considerarli parte attiva della guerra in corso in Ucraina e decidere di rispondere con la forza. La decisione di Biden segue quindi un'intensificazione dell'offensiva russa in Ucraina, anche in seguito all'invio di migliaia di soldati nella regione di Kursk da parte della Corea del Nord, con cui Putin ha formato un importante accordo di difesa. Biden è alla fine del suo mandato, le ultime elezioni presidenziali sono state vinte, come sappiamo, una decina di giorni fa da Donald Trump, e il candidato repubblicano, ormai ex candidato repubblicano, non diventato presidente, ha fatto capire in vari modi di non essere intenzionato a continuare a sostenere la difesa ucraina, e invece adesso questo va un po', credo, a smantellare i piani, ma insomma vedremo che cosa succederà. Nations, unnecessary death, Matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation while billions are spent on bombs, creating death showers. Ma come siamo arrivati da, come si chiamava? Che tempo che fa?
No, da Liberato a che stiamo ascoltando?
Il tema, stiamo ascoltando Boom, The System of a Down, una delle tracce più importanti di Still This Album, il terzo album della band. Tra l'altro mi sono ricollegato musicalmente a questa cosa perché parla proprio del bombardamento da parte degli Stati Uniti, dell'appoggio degli Stati Uniti a varie guerre. Loro vengono dalla denuncia dello sterminio armeno, dei due stermini armeni, perché figli direttamente delle vittime dello sterminio, quindi ho fatto questo rapido collegamento. quanto spero l'abbiate apprezzato.
Ah, moltissimo, moltissimo. Adesso tema... che me l'hai spiegato un po' meglio.
Esatto.
Siamo giunti in conclusione della nostra puntata. L'appuntamento con noi è a domani dalle 15 alle 16. Torniamo su Radio Zain e Radio Jeans, Hot Block Radio. Grazie, Flo.
Grazie a te, Chiara.
Grazie, Tommy.
Grazie, Chiaretta.
Grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto. Un bacio, a domani. Ciao. Entre nous, y'a un fossé, toi t'es bon cas.